Sono le 11.
In studio Elisa Fraccaroli. Record di detenuti nelle carceri svizzere. A fine gennaio 2026 erano detenute circa 7.000 persone, il numero più alto dall'inizio delle rilevazioni nel 1988. Ma tenendo conto dell'aumento demografico, il numero va relativizzato, comunica l'Ufficio federale di statistica. Mentre nel 2025 nel casellario giudiziale sono state registrate circa 112.000 condanne di adulti. Di queste, più della metà riguardavano reati contro la legge sulla circolazione stradale. Per i cantoni, città e comuni svizzeri, l'iniziativa dell'UDC No a una Svizzera da 10 milioni non risolve i problemi attuali, al contrario ne creerebbe. I rappresentanti di comuni, città e cantoni svizzeri affermano che, se il testo sarà approvato, peggiorerà la carenza di manodopera qualificata, tra cui anche nei servizi di cura. L'alta rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri, Kaja Kallas, respinge la proposta russa di avere l'ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder come mediatore per la guerra in Ucraina. Kallas ricorda che Schröder è stato un lobbista per le aziende statali russe e che non sarebbe saggio far scegliere alla Russia un negoziatore al posto dell'Unione Europea. Una francese e uno statunitense sono positivi al lantavirus. La donna ha manifestato sintomi sul volo di rientro in Francia dalle Canarie dopo l'evacuazione della nave Ondius. Il primo ministro francese Sébastien Lecornu organizzerà una riunione nel pomeriggio per fare il punto della situazione in Francia. Dal canto suo, il Ministero della Salute spagnolo ha assicurato di aver preso tutte le misure necessarie per l'evacuazione delle persone dalla nave. In Ticino è stata ripristinata la circolazione ferroviaria tra Biasca e Castione Arbedo. Questa mattina il traffico sulla tratta era stato sospeso a causa di un incidente con il coinvolgimento di una persona. Al momento non sono più segnalati ritardi o soppressioni. Per lo sport, Luca Fazzini ha prolungato il suo contratto con l'Hockey Club Lugano fino al 2032. L'attaccante ha sempre vestito la maglia bianconera, totalizzando 731 partite in National League. Fino a stasera in tutto il paese molto nuvoloso con rovesci e schiarite alternate nel pomeriggio a possibili temporali. Domani a sud soleggiato e ventoso. A nord, dopo nubi e precipitazioni, passaggio a tempo abbastanza soleggiato.
Nei Grigioni sulla A13 la galleria di Isla Bella è stata chiusa in entrambe le direzioni a causa di un incidente.
Radio Televisione Svizzera.
Lingua nostra, la lingua che parliamo ogni giorno.
Sono le 11:03 minuti e dunque io resto qui perché oggi e domani faccio le veci di Danny Rauseo e ci sono però insieme a me in studio Sergio Savoia e Valentina Gerig per questo appuntamento con la nostra lingua o lingua nostra.
Buongiorno Francesca, ben arrivata.
Buongiorno Francesca, buongiorno Valentina, buongiorno a tutti voi. Ritroviamo questo appuntamento ormai epocale, già è diventato epocale, iconico. Usiamo una di queste parole che si usa un po'.
Sì, iconico è bello.
A sbalzo, per usare un'espressione svizzera.
Mamma mia, un elvetismo. È
bellissimo a sbalzo. Cioè il filo a sbalzo, che invece è corretto, ma a sbalzo vuol dire a sproposito sostanzialmente. Benissimo, allora, oggi affrontiamo come sempre le nostre 3-4 rubriche di base. La parola nel mirino, cominceremo subito, sono due tra l'altro le parole nel mirino oggi, e poi affronteremo il bestiario, quelle regole un po' strane della lingua italiana che ci mettono in difficoltà, lo svizionario e infine Valentina con la sua penna rossa.
Sì.
La matita rossa. Anzi.
Io sempre qua il porcellino per gli anglicismi, sì. 5 franchi da mettere dentro se qualcuno scappa.
Sì.
Un anglicismo.
E nel frattempo, a proposito di forme iconiche, quello è un vero porcellino, sì, salvadanaio, è molto più difficile trovarli di quello che si pensi.
Sì, molto carino. Sei stata tu a doverlo trovare.
Sì,
okay.
È stata una.
Io ce l'ho qua, me ne faccio tesoro.
Sì, benissimo, quello serve per gli anglicismi quando si usano parole inglesi senza che sia necessario. Nel frattempo, breve stacco musicale e poi cominciamo.
No one told you that was gonna be
È partito un friend, ma noi siamo amici. Caro Sergio, la parola nel mirino. Andiamo con questa prima rubrichetta.
Sì, la rubrica appunto in cui scegliamo una parola, la inquadriamo, prendiamo la mira e aspettiamo il momento giusto per sparare.
Ecco, sento già una grande tensione da film.
E puoi dirlo forte.
Sento già una grande tensione.
Sì, la metto sempre questa battuta perché mi piace tanto.
L'ho messa presa in senso letterale.
Comunque era una metafora. Oggi in più il cecchino ha un doppio bersaglio, perché le parole nel mirino sono due e stanno vicine per una ragione precisa. Hanno subito la stessa cosa nello stesso periodo e quasi nessuno se ne è accorto.
Quindi quali sono? Brusco, Lusco, Riffa e Raffa? Roma e Toma?
No, neanche Bilzo Balzo, no. Nessuno di questi qui. No, sono condividere e salvare. Adesso vuoi dire, ma perché condividere?
Meno divertenti.
Sì, però sono due parole italianissime, nel senso che sono... hanno una lunga storia nella lingua italiana che parliamo tutti i giorni, ma prendiamo a condividere.
Sì,
cominciamo
dai,
da
sembrano
quello.
Innocue. Tra
sì,
l'altro.
Assolutamente, sembrano innocue, ma quello che è successo è uno, possiamo dire, spostamento o shift semantico.
Hai detto shift.
Non avrei dovuto.
Cinque
Vai, metti 5 franchi.
Metto?
Sì, shift semantico.
Sentite?
Che vuol dire spostamento. Senti Messo. Che roba. Cioè, 5 franchi a botta mi sembra un po' caro. Comunque, condividere viene dal latino cum più dividere, che significa... dividere assieme, no? Quindi avere qualcosa in comune con qualcun altro. C'è un gesto antico, quasi fisico, il pane spezzato, il dolore condiviso, il letto condiviso, una parola che presupponeva una relazione, una presenza, quasi un atto di fiducia.
E salvare?
Salvare viene anche lui dal latino, come quasi tutte le parole italiane, da salvus, sano, integro, fuori pericolo, togliere qualcuno da una situazione di rischio, ho salvato una persona che rischiava di annegare, ho salvato la situazione, ho salvato l'onore, ho salvato la tua virtù, cara Francesca Margiò, eccetera, eccetera. C'è qualcosa di drammatico, quasi di eroico, no? Sono...
Sì, due parole serie, insomma.
Esattamente, serissime. E poi, sul più bello... arrivano i computer e i social network, e l'inglese ha fatto quello che fa spesso.
No, porcellino qua non possiamo.
No, social network non si può. Sì, sarebbero le reti sociali, ma non lo dice nessuno. Arrivano i social network e l'inglese fa quello che fa spesso: prende le sue parole, in questo caso share, che vuol dire anche condividere, e save, che vuol dire anche salvare, ma vuol dire anche risparmiare, vuol dire anche registrare, eccetera, eccetera, e le ha riversate sui nostri schermi. L'italiano ha cercato il modo più rapido per adattarsi.
E ha preso le prime due che aveva sotto mano o quelle che gli somigliavano, ha fatto il famoso calco.
Sì, calco semantico, in quel caso, calco sul significato. Allora, share è diventato condividere, save è diventato salvare, la forma era già lì, italiana, riconoscibile, il senso invece veniva da altrove, è quello appunto che i linguisti chiamano calco semantico. Si calca, cioè si imita, diciamo così, il senso usando un'altra parola. La parola resta nostra e il significato ci viene dall'inglese, come mettere dello sciroppo di lamponi nella bottiglia del barbera.
Ecco, è praticamente sempre liquido rosso, ma un po' diverso.
E non è la stessa cosa, no. L'effetto è tutto diverso. Infatti nessuno ha protestato, tu condividi un post, per esempio, scrivi una cosa, leggi una cosa che ti piace, va, la condivido, la metto anch'io sul mio account. Salvi un file, tutti capiscono, ho salvato il file Excel per fortuna perché poi mi si è spento il computer. Ma se ci fermiamo un secondo, la distanza dal senso originale è enorme. Condividere con tutti non vuol dire non condividere con nessuno, e salvare un documento Excel non ha nulla dell'eroismo di chi porta in salvo qualcuno da un'alluvione.
Anche se non salvi e perdi tutto, il dramma c'è lo stesso.
Sì, c'è il dramma, ma non è la stessa cosa. Sì. Che finirà annegati.
Quindi le due parole hanno perso qualcosa.
Beh, oppure hanno guadagnato un secondo livello, un secondo piano, il vecchio significato è ancora lì, intatto, nessuno ha smesso di condividere gioie e dolori, nessuno ha smesso di salvare vite, le parole ora vivono su due livelli insieme e passano dall'uno all'altro a seconda del contesto, senza chiedere permesso.
Come un attore che la sera va in teatro e la mattina fa il doppiatore.
O che fa il doppio lavoro per arrivare alla fine del mese. La cosa interessante è che entrambi i calchi hanno attecchito così bene proprio perché avevano una logica interna. Quello che ha deciso, sarà stata una persona che ha deciso, c'è scritto save, come lo traduco? Il file che non salvi è perduto, quello che salvi è al sicuro. La metafora regge. E condividere qualcosa sui social è pur sempre un modo di metterlo in comune con altri, anche se in modo più vago e più disperso, meno umano, diciamo.
Anche se poi la traduzione di save sarebbe stata conservare letteralmente piuttosto che salvare, e sì, per condividere forse si sarebbe potuto dire diffondere, distribuire, diffondi.
Certo, certo, assolutamente, è un po' il senno di poi, perché ormai l'hanno fatto, alcuni l'hanno fatto, si sono messi lì, ha fatto questa
ormai
fatica. Però ecco, save significa, in inglese significa conservare, come hai detto tu, significa anche risparmiare. Saving a few pennies vuol dire risparmiare qualche centesimo.
Anche save the date.
Save the date, dunque, segnati la data. Segnati.
Attenzione che qualche porcellino diventa
data
ricco.
C'erano alcuni casi, i primi computer Apple, forse ve lo ricordate, c'era scritto registrare e non salvare. Poi save ha vinto. Naturalmente salvare ha anche ha vinto per merito, no? Oltre che per fortuna e per moda. C'era scritto share e noi abbiamo tradotto salva, somiglia di più ed è più corto di conserva o registra. Lo stesso per share, condividi è più caldo di diffondi o di pubblica, per esempio. E quindi è andata così.
Ecco, perché come sempre non c'è nessun complotto, nessuna invasione, c'è solo la lingua che si adatta, prende quello che serve, lascia le parole antiche il peso che avevano, aggiunge sopra un peso nuovo, uno strato nuovo, un'altra vita della stessa parola, quindi il cecchino ha sparato due volte.
Sì, ha preso entrambi i bersagli in un colpo solo, però in questo caso è uno di quei casi in cui, se vogliamo condividere, finire con un happy ending.
Sì, un lieto fine, hai detto happy ending, guarda che
mettici i soldi. Finiamo con lieto fine è che la lingua italiana è abbastanza viva, vitale e elastica per accogliere calchi, per accogliere novità, senza per questo perdere la propria natura e la propria identità.
Lingua Nostra, episodio 6, dobbiamo spostarci al bestiario, caro Savoia.
Il bestiario, la rubrica in cui osserviamo da vicino qualche strana creatura grammaticale, la esaminiamo, la cataloghiamo e, se possibile, la teniamo in vita.
E a volte ci scappa qualcosa di insolito.
Oggi la creatura, tra l'altro, è una categoria intera. Sono gli aggettivi e i sostantivi che determinano, denotano una nazionalità, quelli che usiamo per dire chi è, di dove.
Semplice.
No, appunto, okay. La cosa bestiale di questo bestiario è che la lingua, almeno l'italiano, davanti ai nomi dei paesi, si comporta in modo molto irregolare. Non c'è un sistema unico, non esiste una regola che funziona sempre. Ogni paese ha una sua soluzione, spesso imprevedibile, a volte più di una.
Tipo?
Tipo, per esempio, come si chiama chi viene dall'Uruguay?
Uruguaiano.
Anche. Abbiamo
Y,
sentito
uruguaiano.
Con la Y e con la I. È possibile scriverlo in entrambi i modi. Ma poi c'è anche uruguagio.
Eh sì.
Uruguagio, la Treccani mette uruguaiano come forma principale, uruguaiano con Y, tra parentesi. De Mauro, non il signore ma il dizionario, registra un uruguagio che viene dallo spagnolo americano, si scrive uruguaio con la Y, ma in Uruguay si legge uruguagio questo modo di mettere la bocca. Il DOP, il dizionario di ortografia e pronuncia della RAI, dice, rimanda uruguagio appunto direttamente a uruguaiano, come se fosse già quasi fuori moda. Insomma, tutte e tre le forme esistono, nessuna è sbagliata, nessuno sa bene quale usare, ma ai colleghi dello sport piace molto uruguagio.
Sì, è vero, è una bella situazione, però si può usare tutto, non niente è un errore.
La norma con questi aggettivi qual è? Il problema nasce appunto che non c'è norma, nasce dal fatto che i nomi dei paesi arrivano da lingue diverse, con strutture diverse, l'italiano li deve adattare con i propri suffissi. Non solo, c'è anche il fatto che alcuni paesi sono semplicemente il nome dei popoli che abitavano quei paesi prima che fossero paesi. Pensiamo alla Mongolia, prima di diventare paese esistevano i mongoli, che tra l'altro si sono fatti notare in giro per il mondo nel corso del 200 e del 300. E quindi i suffissi di nazionalità in italiano sono tanti: ano, iano, ese, ino, esco, acco.
Acco.
Polacco.
Già.
C'è polacco. Poi c'è anche l'etnonimo.
Asco.
C'è il cosacco, anche stavo per buttarla. Sì. Poi c'è asco, monegasco, per esempio. Cioè, non ci si pensa, finiscono in modo un po' imprevedibile.
E quindi ogni volta un po' salto nel buio.
Esatto, a volte ci sono addirittura due forme legittime che convivono, per esempio romeno e rumeno.
Ah, questa la sapevo. Qual è quella giusta, per esempio?
La Crusca dice, dedica a questo punto un lungo articolo, e la conclusione è: potete fare come vi pare. La sono Crusca. I miei articoli preferiti della Crusca.
Quindi è il lavamani della Crusca.
La Crusca se ne lava le mani, esatto. Rumeno deriva dall'etnonimo antico Rumen, spero di averlo pronunciato giusto. La forma che usavano Carducci, Moravia, Calvino, che quindi non è che sono più scemi di noi,
no,
se la usavano loro va bene.
Maestri.
Romeno è più recente, compare nella stampa durante la Seconda Guerra Mondiale. Qui c'è una nota interessante. L'Italia e la Romania erano alleate e all'epoca vigeva il fascismo in Italia e si voleva sottolineare l'origine latina comune, paesi romani, anzi romanissimi, come si diceva all'epoca, certo. E quindi si diceva romeno per far capire che erano alleati.
Quindi ideologia.
C'è un'ideologia,
dietro, sì.
C'è sempre qualcosa dietro le parole, sempre. Oggi l'ideologia è caduta, ma la forma romeno, che ha il vantaggio di andare in parallelo con Romania, si dice Romania, non Rumania, si è consolidata nella stampa e anche nei testi universitari, però rumeno con la U resta corretto.
È tutta una guerra tra vocali.
È un linguista romeno, o rumeno, l'ha chiamata proprio così, la guerra del Ru e del Ro.
E chi ha vinto?
Nessuno, ecco. Siamo in una situazione di armistizio permanente. Allora, ma il bello di questo bestiario è che i casi non finiscono qui, perché alcune nazionalità hanno soluzioni che sembrano inventate sul momento da una persona che ha bevuto troppo maraschino. Per esempio, tu sapevi che chi viene dal Burkina Faso si chiama Burkinabè?
No, Burkinabè.
Burkinabè, sì,
no,
così
non
come
lo sapevo.
Invariabile, Burkinabè al singolare, al plurale, maschile e femminile. Quindi se tu fossi una signora del Burkina Faso, tu saresti Francesca Margiotta, la nostra animatrice Burkinabè.
Ecco, ma come mai non cambiano?
Perché viene dalle lingue locali, non dall'italiano. L'italiano l'ho adottato così com'era, senza toccarlo. Probabilmente il Burkina Faso non ha avuto una sufficiente familiarità con parlanti italiano per sviluppare una sua forma e quindi si è semplicemente preso paro paro, come si dice, il forestierismo.
Ecco, e quando invece ci metti le mani
viene fuori uruguagio.
Giusto.
E qui arriviamo a casa nostra, perché anche noi in Svizzera abbiamo una piccola questione di identità aggettivale. Tanto per cominciare, non siamo svizzeresi o svizzerani,
no,
ma siamo svizzeri.
Siamo elvetici, siamo confederati.
Esatto.
Poi non me ne vengono altre.
Cioè, svizzero, elvetico e confederato, ce ne sono almeno tre. Svizzero è il termine comune, quello di
Rosso Crociati.
Quella però è una metafora, sì, è naturalmente, vero. Di tipo sportivo. Elvetico è il termine dotto, che viene dal latino elvezi, che erano il popolo che abitava più o meno questo territorio, e anche un territorio un po' più grande prima dell'arrivo dei romani. Lo usiamo per le cose ufficiali e solenni, per esempio la Confederazione Elvetica.
Poi c'è questo termine storico che però ha dentro quasi qualcosa di affettivo, perché confederato lo usiamo forse un po' meno quest'oggi, ma descrive proprio il legame tra cantoni. Il confederato non è solo chi abita in Svizzera, ma chi è parte di quel grande patto.
Sì, deriva, ricordiamoci sempre, da una parola latina fedus, che vuol dire patto. Confederati sono coloro che hanno firmato lo stesso patto. Noi lo usiamo, si usa un po' poco, oggi è un po' meno vitale, lo usiamo per dire concittadino, ma in grande. E noi ticinesi lo usiamo spesso in modo quasi ironico per indicare chi viene dalla Svizzera tedesca o francese, ma soprattutto dalla Svizzera tedesca, per motivi misteriosi sono confederati anche gli altri, e che viene a trascorrere le vacanze al lago.
Ecco, non ce ne vogliate, ma mi viene subito in mente il costume da bagno già in aprile, i sandali con le calze, i panini col fleischkäse.
Ecco, adesso mi hai sbloccato il panino con fleischkäse che mi piace tantissimo e quindi tra un po' mi gorgoglierà la mente. Comunque sì, sono divertenti questi cliché. Tre parole per lo stesso paese, tre sfumature di appartenenza diverse. Svizzero dice di dove sei, elvetico dice chi sei in senso storico e confederato dice con chi stai, quindi chi sono i tuoi compagni di viaggio in questa...
Quasi poesia.
È un po' così, sì. C'è ancora un caso, sempre di casa nostra, che mi diverte molto. Ne parlavamo anche con Valentina, in fondo è un altro piccolo elvetismo, Valentina, no? Quello che indica i popoli che abitano le terre del Reno, Nord Reno-Vestfalia, e lo Schleswig-Holstein e altre cose impronunciabili. Come li chiamiamo in Svizzera spesso?
I germanici.
I germanici. In Italia nessuno si sogna di chiamarli.
No, non si usa.
No. No, è un termine un po' accademico, un po' antico, un po' storico. Le lingue germaniche, i popoli germani, i germani senza il C, che erano quelli che hanno invaso l'impero romano. Non lo usi per indicare il tuo vicino di Ombrellone in Val Verzasca che viene da Monaco.
E qui invece sì.
Ecco, in Italia non si usa, qui si usa. Ma qui è necessario, ha una funzione, perché noi abbiamo i tedeschi svizzeri e i tedeschi di Germania. Tanto è vero che diciamo anche un tedesco di Germania ogni tanto. E a un certo punto bisogna distinguere. Allora, da noi, germanico risolve il problema. È quello al di là del confine, dopo Schaffusa, è quello della Germania grande,
quella vera,
sì, del grosse canton, come
quindi si è scelta la praticità linguistica,
praticità, pragmaticità, come sempre da queste parti in Svizzera. Però in Italia la parola porta con sé un retrogusto non piacevolissimo, richiama un po' il ventennio, eccolo di nuovo, con rumeno e romeno,
sì.
Anche germanico, il fiero alleato germanico, come c'era scritto anche nelle Sturmtruppen, per chi se le ricorda.
Il classico che suona come un uniforme grigia.
Sì, il classico linguaggio da Istituto Luce, il fiero alleato germanico, eccetera, eccetera.
L'uniforme, insomma.
E da noi è neutro, è funzionale, in Italia è una parola che ha anche ora ancora il cappotto da smacchiare, diciamo così.
Anche da noi questo è il destino delle parole, la stessa forma e due storie completamente diverse a seconda di dove ti trovi.
Sì, e tra l'altro non bisogna andare così lontano.
Sì, parlando proprio di abitanti e del discorso che stavi facendo, Sergio, a me è venuto in mente, visto che sono vicini di casa, la provincia di Varese, quindi...
Sì.
Il termine varesino e varesotto, che a volte potrebbe, a proposito di errori, creare
misunderstanding. I cinque franchi,
ecco. qualche fraintendimento.
Esatto. Allora, per farla breve, varesino indica chi è nativo o abitante della città di Varese, quindi proprio di Varese. Invece varesotto si dice anche il varesotto, no, per indicare
la grande provincia,
la provincia di Varese, ma anche il varesotto come abitante di, quindi
quindi un signore di Cantello è varesotto, ma non è varesino.
Ma non è varesino. Esatto. Ecco, tutto qua.
Quindi è importante perché varesotto, tra l'altro, anche qui abbiamo un suffisso strano per dire, no? In un'indicazione.
Non c'è dei comaschi, stavo pensando.
Non c'è il comascotto. No, non c'è. Però c'è il mendrisiotto, che però è il nome della regione. Non so se dice la persona di
Mendrisiense.
Noi abbiamo risolto in Ticino e diciamo Momò, che è molto più semplice, anche più carino.
C'è una domandina, sì? Che è arrivata allo 0763211113.
Riflettiamoci per 30 secondi mentre ascoltiamo un po' di musica.
Qua ci siamo un po' persi via su questo dibattimento interno che ci propone Nadia. Si dice finlandese o finnico?
Allora dipende, la risposta è dipende, come quasi tutto in italiano. Se volete individuare, diciamo, con un aggettivo un abitante della Finlandia come stato, è meglio usare finlandese. Se volete invece indicare con più precisione una persona di etnia finnica, ricordiamo che non tutti i finlandesi sono finnici. Alcuni finlandesi, per esempio, parlano una lingua che non è ugrofinnica, che non è il finlandese, ma parlano, per esempio, svedese, tant'è vero che il nome dello stato è sia Suomi sia Finland. In questo caso dovreste finnico, quindi finnico è l'etnonimo veramente detto, propriamente detto, finlandese è il nome che definisce la nazionalità.
Abbiamo 6 minuti prima di dare spazio a Stefano Ferrando e al suo collega, il buon Gabrielli, e... alle mille storie dei mondiali. Quindi su che cosa andiamo?
Svizionario, la rubrica in cui prendiamo di mira una parola dell'italiano svizzera, la mettiamo sotto il sottoscopio. Cosa ho detto? Sotto il microscopio.
Non è male.
Mi hai messo fretta, guarda cosa mi succede. La guardiamo da vicino, se necessario la sezioniamo, ma senza giudizio.
Ecco, e c'è sotto un cavò di una banca, un modulo di un funzionario.
Sì, poesia amministrativa, come la chiamo io, che è la forma più coraggiosa di poesia.
Io mi sto preoccupando un po' perché il linguaggio burocratico ne ammazza più che la spada.
E fai bene a preoccuparti, perché la prima espressione di oggi è una delle mie preferite, tesoro notturno.
Che è un romanzo di Conrad, tipo Linea d'ombra.
Esatto, il tesoro notturno, sì. Sembra proprio così. Immagini subito un forziere sepolto, una lanterna, un vecchio marinaio con una cicatrice, una mappa bruciacchiata agli angoli.
Un pappagallo che sa la parola d'ordine.
Eh sì, invece è una cosa bancaria.
E qui muore la poesia.
È un po'. Il tesoro notturno, in italiano svizzero, e immagino le facce che fanno gli italiani quando lo vedono attaccato ai muri, è quella che in italiano standard si chiama cassa continua, il dispositivo che permette in pratica ai clienti, soprattutto commercianti o aziende, di depositare contanti, assegni o documenti in banca anche fuori dagli orari d'apertura, quindi anche di notte.
Sì, quello sportello blindato in cui infili l'incasso della giornata.
Esatto, è una cosa molto concreta, molto pratica. Finita la giornata, passi, metti l'incasso della giornata nel contenitore di sicurezza, la banca lo prende in carico.
Ecco, cassa continua tra l'altro anche suona male perché sembra uno di quegli elettrodomestici che non riesci a spegnere.
È molto funzionale, ha il vantaggio che si capisce molto bene. Tesoro notturno invece è meraviglioso, sembra una traduzione fatta da qualcuno che ha deciso di non rinunciare al mistero.
E arriva dall'isola di Tortuga però.
Arriva dal tedesco, Nacht Tresor. Nacht significa notte, come sapete tutti, Tresor non è tesoro, è cassaforte, cavò, armadio blindato, quindi letteralmente sarebbe cassaforte notturna. Ma da lui è diventato tesoro notturno e la Treccani lo cita proprio come esempio di calco dell'italiano svizzero dal tedesco.
Quindi non è propriamente un tesoro.
E dipende da quanto ha incassato quel giorno lì, potrebbe essere.
Non è davvero notturno poi perché uno ci può andare quando vuole.
Sì, la cosa interessante è che la parola tedesca tresor non vuol dire appunto tesoro nel senso romantico, l'abbiamo detto, cassaforte o cavò. Tesoro in senso romantico, ma anche in senso piratesco sarebbe Schatz. Però in italiano tesoro porta con sé tutto un altro immaginario, una parola calda, narrativa dentro l'oro, le monete, i bauli, i pirati, le storie per i bambini e anche la persona che ami.
E qui magari gli scontrini per il ferramenta.
Esatto. E l'incasso del chiosco magari, con qualcuno che viene da oltre Ramina. Vedi, lo svizionario è un grande romanzo popolare mascherato dal lessico bancario, un feuilleton ottocentesco.
Una definizione ottimista, Savoia.
Ma sì, ma siamo in radio, mica in un verbale comunale. Quindi
tesoro notturno è quello che si chiama un calco?
Assolutamente sì. Prendi una parola o un'espressione di un'altra lingua, la ricostruisci pezzo per pezzo con materiali italiani. È un po' come chinarsi sul problema, che viene dal francese se pencher sur le problème. Qui invece il modello è tedesco.
E funziona. Certo.
Funziona benissimo nella Svizzera italiana. Se dici tesoro notturno, molti capiscono subito. In Italia invece rischi che qualcuno pensi a Indiana Jones o all'amante misteriosa.
Ecco, allora sarebbe comunque più interessante questa di una banca.
Sì, su questo non apro una vertenza, ma le banche sono molto interessanti per chi ci tiene i soldi, di giorno e di notte non conta.
È il momento di Valentina.
Assolutamente sì, Valentina, siamo un po' di corsa perché siamo andati un po' lunghi, alcuni errori verbali all'imperfetto,
verbali,
mi piace moltissimo.
Bene, torniamo ai verbi quindi. Allora, con alcuni verbi, soprattutto al nord e anche appunto qui in Ticino, si sente dire, vediamo se vi ritrovate in questa cosa, vedavamo, chiedavamo,
mamma
prendavamo,
mia.
Francesca,
fatica.
Ecco, vedi?
No, è errore.
Errore, esatto.
Perché? Che cosa bisogna dire?
Allora, l'errore sta nell'usare la desinenza avamo invece di dire evamo, perché i verbi sono della seconda coniugazione, quindi terminano in ere. E questo accade appunto nella prima persona plurale, anche nella seconda, no? Per esempio prendavate oppure vedavate, eccetera. Quindi è un errore che l'Accademia della Crusca chiama di assimilazione, ne parlavamo prima Sergio,
sì.
Ovvero la tendenza a coniugare un verbo come leggere, quindi appunto abbiamo detto in ere, proprio come parlare, per esempio, che è in are, e quindi è giusto e corretto dire parlavamo.
Sì. È un errore anche di assimilazione tra le vocali vicine, quindi
esatto.
C'è una A che spinge il parlante a tirare la E verso la A, quindi vedavamo è più facile che da dire che
è
vedevamo.
Molto frequente, io lo sento molto.
Anche io lo sento spesso.
È così frequente che molte persone non hanno più la consapevolezza di stare facendo un errore, fra virgolette, e questo vuol dire che probabilmente magari noi non lo vedremo, voi sì che siete giovani, noi non lo vedremo, ma ci sarà un momento in cui nell'italiano neo-standard, come viene chiamato, comincerà ad essere semplicemente accettato,
ammesso,
e diventerà la norma, quindi avremo un'uscita di verbi in ere diversa per alcuni verbi rispetto ad altri.
Sì, perché poi sappiamo, tenete conto che ci sono tantissimi verbi irregolari in italiano.
Certo, già così, quindi
sì.
Non c'è bisogno di aggiungerne altri, ma ne stiamo aggiungendo altri.
E quindi, che dire, grazie Valentina.
Grazie Francesca.
Adesso lo sappiamo, non uso l'imperfetto così.
Esatto. Sapevatelo,
come sapavamo, ecco.
Sapevatelo come
sapevatelo,
si dice.
Ecco. Grazie Sergio. Lingua Nostra torna ancora domani.
Sì, assolutamente, alla stessa ora con ulteriori bestioline della lingua, ulteriori eccezioni, cose strane che sono tutte presenti in questa nostra meravigliosa lingua italiana.
Lingua Nostra, la lingua che parliamo ogni giorno.